si può dare di più una canzone su RWS, che certo solleva un problema, che è quello del fatto che in qualche modo ci dovremmo far carico anche delle persone più svantaggiate, anzi è proprio il tema della solidarietà sociale che insomma è considerato come un cardine, ecco, delle democrazie. C'è un'intervista oggi sul Corriere, l'intervista al ministro dell'Interno: non ci faremo carico di migranti su navi ONG. Ne abbiamo parlato un attimo con Marco Romisch poco fa. Abbiamo adesso in linea Daniele Calossi, che è segretario della FIOM CGIL. È un tema questo complicato, abbiamo sentito nella canzone no, come fare non so, però so che si potrebbe fare di più. Si potrebbe fare di più, Daniele Calossi, oppure c'è un problema, insomma, che i trattati internazionali non funzionano e mettono in grande difficoltà l'Italia e i paesi del Mediterraneo? Sentiamo una sua opinione su questo.
Io credo che più che fare di più abbiamo il dovere di farlo, perché si trattano di vite umane che scappano da fame, carestia, guerre, in cerca di un futuro migliore che spesso non trovano. Però il compito di un essere umano è quello di salvare un essere umano. Lavarsene le mani e dire non ce ne faremo carico dall'impronta di un governo è quello che sta dando, ovvero un governo che decide di chiudersi a riccio su se stesso, come in una sorta di autodifesa di una nazione che in realtà sta smarrendo i suoi valori, che sono i valori previsti dalla nostra Costituzione di solidarietà.
Allora, poi su questi argomenti naturalmente ci ritorneremo, perché certamente comunque è una cosa complessa. Anche governi, diciamo, di orientamento diverso hanno avuto tante difficoltà su questo tema. Senta, l'altro argomento che è ben presente sui giornali di oggi è in relazione al reddito di cittadinanza. Scatta l'addio ai navigator del reddito, questo è tra i provvedimenti del governo, e c'è sul Fatto Quotidiano di oggi un'intervista, andiamo a vedere se lo troviamo velocemente sul Fatto Quotidiano, un'intervista su questo argomento, eccolo qua. Togliere il reddito di cittadinanza agli occupabili è immorale, serve a far cassa. Di che si tratta? È un'intervista a Chiara Saraceno, che è una sociologa, tra le più importanti in Italia. Ecco, voi come sindacati, adesso mi rivolgo sì, in generale, no, al movimento sindacale, sul reddito di cittadinanza avete avuto delle perplessità in passato? Qual è la vostra posizione?
Ma noi riteniamo che avere una situazione in cui una persona attraverso un reddito gli si consente di uscire dalla soglia di povertà è un elemento anche di emancipazione della persona dentro la società. Ora, parlare in un paese di togliere a chi ha meno e favorendo invece i furbi a chi ha di più, basta pensare, da una parte togliamo i redditi di cittadinanza alle persone che vivono sotto la soglia di povertà e dall'altra però consentiamo di viaggiare con 10.000 euro in tasca, favorendo così il nero e quindi favorendo anche le transazioni a nero e l'evasione fiscale. Beh, insomma, io credo che sia anche lì un elemento e un segno da che parte si vuole stare.
Ecco, senta, ci sono a volte delle interviste a imprenditori i quali dicono abbiamo difficoltà a trovare personale, anche perché diversi giovani ci dicono, ma insomma, venire a lavorare da voi, io ho la possibilità di avere il reddito di cittadinanza che tutto sommato mi dà una situazione abbastanza di confortevole, e allora appunto si dice, ma con questo reddito di cittadinanza diventa un problema trovare il personale, soprattutto giovani. Ecco, lei che cosa ne pensa?
Io penso che gli imprenditori, quegli imprenditori che fanno questo tipo di ragionamento, significa che danno ai ragazzi non meno del reddito di cittadinanza, danno dei salari a fronte di prestazioni elevatissime, ore e ore sul posto di lavoro, a prestazioni, favorendo delle prestazioni molto elevate, corrispondendo dei salari minimi, che spesso sono sotto il livello minimo dei salari contrattuali. Quindi dire che sono dei fannulloni perché non accettano il lavoro e accettano il reddito di cittadinanza, li sfido chiunque, basta prendere anche una regione come la nostra, quanto sono i camerieri che vengono cercati dentro i ristoranti, quanto sono percettori del reddito di cittadinanza, si vedrà che c'è pochissime persone che percepiscono il reddito di cittadinanza a fronte dei posti di lavoro e che quei ragazzi non accettano condizioni di sfruttamento. Quindi il problema non è che i ragazzi non hanno voglia di lavorare, è che sono poco pagati, in genere addirittura anche un prestazione al nero, perché qui ragazzo o quella ragazza gli viene proposto anche di avere una parte del salario in, come retribuzione in busta paga e l'altra parte al nero, di modo che il datore di lavoro non ti presta sopra i contributi. Quindi, e vada sopra contributi e fisco.
Quindi torniamo al problema del salario minimo, tra l'altro.
Torniamo al problema del salario minimo.
Che in Italia non esiste.
Non esiste ancora, so che su questo. Poi volevo anche chiedere a Daniele Calosi se questo governo intende avere una relazione con i sindacati, se siete stati chiamati in causa.
Come vi sentite? Cioè,
ma noi ancora non siamo stati chiamati in causa, so che il governo nel fine di questa settimana dovrà iniziare a valutare gli interventi di natura economica. Noi l'abbiamo detto chiaramente, lo ha detto per quanto riguarda la CGIL Maurizio Landini, noi non abbiamo nessun pregiudizio, perché per noi tutti i governi sono degli interlocutori. Noi presentiamo delle piattaforme, rispetto alle piattaforme che presentiamo diciamo le risposte per le persone che rappresentiamo. Quindi è ovvio che se quelle risposte ci sono, noi ci mettiamo a sedere a un tavolo, ci confrontiamo, fino anche perché noi a raggiungere gli accordi.
Quindi non avete pregiudizi?
In campo quella è la mobilitazione del sindacato democraticamente mette in campo. Assolutamente no, perché non è il compito del sindacato, certo, avere pregiudizi nei confronti delle controparti, se no verrebbe meno il ruolo stesso di negoziazione del sindacato.
Certo, c'è chi dice che insomma i sindacati in passato, forse ancora oggi, sono condizionati politicamente. Lei a questa critica, insomma, cosa risponde?
Ce l'ha già detto, io rispondo per la mia organizzazione, soprattutto, certo, per il sottoscritto e per la categoria che dirigo. Noi abbiamo sempre fatto dell'autonomia dal quadro politico e dalle nostre controparti l'azione principale quotidiana che mette in campo l'Unione e la CGIL. È ovvio, noi siamo autonomi, ma siamo fermi e radicati su determinati valori fondamentali per noi, uno su tutti, quello è l'antifascismo, sul quale non indietreggiamo di un millimetro, perché vorrei ricordare, insomma, siamo l'unica organizzazione ancora esistente che ha tra i propri segretari generali uno dei padri costituenti della Costituzione, Giuseppe Di Vittorio, e ne andiamo particolarmente fieri, e siamo stati anche coloro, la nostra organizzazione ha consentito con tanti quadri anche fino al sacrificio della vita di costruire questa Costituzione democratica e antifascista.
Allora, Daniele Calosi, se lei ha ancora qualche minuto da dedicarci, ce lo dica, se, ecco.
Sì,
allora, ci ascoltiamo adesso una canzone, una bella canzone di Fiorella Mannoia, Padroni di Niente, questo è il titolo della canzone, e poi, siccome le vogliamo male, un argomento di quelli tosti, medici Novax, tensione negli ospedali per il rientro, e anche questo è un tema che tra l'altro forse presenta varie prospettive, non è un in bianco e nero.
Vorrei
immagino
chiedere anche un'altra domanda, se sul decreto sul rave party il sindacato ha qualche preoccupazione.
Ecco, allora ascoltiamoci. Vabbè. Fiorella Mannoia, Padroni di Niente.
Passa, certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto o non cambia per niente. E poi sarà che quando penso di voler cambiare il mondo, poi succede che è lui che invece cambia me. E poi sarà che quando penso di voler salvare il mondo, poi succede che è lui che invece salva me. Passa, è certo che passa, l'uomo cammina e lascia la sua traccia, costruisce muri sopra gli orizzonti, stabilisce confini, le leggi, le sorti. Sbaglia chi non cambia, chi genera paura, chi alimenta rabbia, la convinzione che non cambierà mai niente, è solo un pensiero che inquina la mente. E poi sarà che quando penso di voler cambiare il mondo, poi succede che è lui che invece cambia me. E poi sarà che quando sento di voler salvare il mondo, poi succede che è lui che invece salva me. C'è che siamo padroni di tutto e di niente, c'è che l'uomo non vede, non parla e non sente.
Qui c'è gente che spera in mezzo a gente che spara e dispera l'amore. Qui c'è chi non capisce che prima di tutto la vita è un valore. E se fosse che stiamo davvero sbagliando e facendo il più brutto dei sogni mai fatti. E se fosse che stiamo soltanto giocando una partita di scacchi tra il nero ed il bianco, il nero ed il bianco. Quando penso di voler cambiare il mondo, poi succede che è lui che invece cambia me. E poi sarà che quando sento di voler salvare il mondo, poi succede che è lui che invece salva me. C'è che siamo padroni di tutto e di niente. C'è che l'uomo non vede, non parla e non sente. C'è gente che spera in mezzo a gente che spara e dispera l'amore. Qui c'è chi non capisce che prima di tutto la vita è un valore. La vita è un valore.
Fiorella Mannoia, padrone di niente, la vita è un valore, eh? Sempre molto bella, molto belli i testi delle canzoni di Fiorella Mannoia. E torniamo a parlare con Daniele Calosi, lo ricordo che è segretario della FIOM CGIL di Firenze. E ci siamo lasciati prima della canzone con una domanda che aveva posto Claudio Coppini. Torniamo quindi un po' indietro, parliamo di nuovo del provvedimento contro i rave. Sul Corriere della Sera si dice: fermeremo solo i rave, quindi non vi preoccupate. Però le preoccupazioni ci sono da parte delle opposizioni, ma anche da parte di giuristi, avvocati. Io leggo qui un lettore del Corriere della Sera che dice: si prevede come reato l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a 50 allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. E questo lettore dice: questo lascia aperta la porta a qualsiasi interpretazione da parte di prefetti, polizia e magistrati. I sindacati su questo tema sono preoccupati, oppure insomma è una legge che è stata scritta male, può essere rivista, riproposta diversamente? Cosa ne pensa?
Per noi, per quanto ci riguarda, è una legge a stato di polizia, perché talmente generica la formulazione del decreto che dentro c'entra tutto. Prendiamo ad esempio, per quanto ci riguarda noi, tutti hanno parlato delle occupazioni degli studenti, io parlo delle occupazioni delle fabbriche. Noi quando ci chiude una fabbrica spesso i lavoratori, le lavoratrici occupano in maniera simbolica e non solo simbolica quella fabbrica a difesa del proprio posto di lavoro. Spesso sono più di 50 persone, occupano uno stabilimento che non è di loro proprietà, ma quella proprietà che gli dà licenziati. Cosa succederebbe in quei casi? Non ci prendiamo in giro, questo è un provvedimento che serve a tacciare anche tutta la possibilità, tutte le possibili opzioni, diciamo così, di nei confronti non solo dell'esecutivo, ma di quello che avviene. Il diritto a manifestare è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione, non lo dice la FIOM, non lo dice il sottoscritto, lo dicono importanti giuristi e costituzionalisti, ho letto stamani mattina sui giornali. È un provvedimento di natura fortemente anticostituzionale.
Ecco, da questo punto di vista avrà vita breve?
Ma ora, sa, il decreto deve essere convertito in legge, da quello che mi ricordo, entro 60 giorni al Parlamento. Intanto per 60 giorni abbiamo questo decreto, quindi per i prossimi due mesi fa fede questo decreto, salvo che non ci sia un intervento diretto da parte del Parlamento, ma insomma il calendario parlamentare non lo decide naturalmente il sottoscritto. Quindi per 60 giorni noi abbiamo questo, siamo di fronte a una condizione dove aumenterà anche i livelli di proteste, come sempre ci sono per quanto riguarda le scuole, le università, le fabbriche, i luoghi di lavoro. Mi domando, questo decreto, è inutile che il Ministro oggi sul Corriere della Sera dice si riguarda solo i rave. Anzi, se la dobbiamo dire tutta, i rave non c'entrano assolutamente niente, anche perché al netto di tutto, del giudizio uno può dare o meno sui rave, i rave vengano fatti in questo paese mediamente saranno uno o due l'anno, non lo so, anche perché non sono appassionato del genere di musica e non frequento degli eventi, mentre sono soventi invece l'occupazione di scuole, di fabbriche.
Insomma, quindi non hanno sbagliato, ecco, secondo lei non...
No, è una okay. scelta chiara che il governo ha voluto dare, è una scelta a stato della polizia. Mi domando come mai la stessa forza che hanno fatto per scrivere il decreto non l'hanno fatto per, mi auguro che lo farà le autorità competenti, però ad oggi non vedo denunce di apologia di fascismo rispetto alla manifestazione di Predalpio.
È chiarissimo.
Che se è vero che c'è ogni anno, mi domando come mai anche gli altri governi non l'hanno mai fatto.
Certo, non quindi non è semplicemente questo governo qui, è una cosa vecchia.
Certo, l'apologia di fascismo è un reato a tutti gli effetti disciplinato dalla nostra legge, però non viene mai per
senta, in un minuto.
Fascisti non è un'opinione, è un reato.
In un minuto, e capisco che questo è complicatissimo, ma insomma si legge sui giornali oggi, sul Corriere della Sera, medici Novax, tensione negli ospedali per il rientro, poi ci sono diversi interventi, commenti, uno dice, Matteo Bassetti, obbligherei i non immunizzati a seguire corsi di virologia, e altri che dicono, vabbè, ma se scoppia di nuovo l'epidemia che si fa, no? La pandemia di nuovo a livelli importanti. D'altra parte c'è anche bisogno di medici e anche il diritto al lavoro è un diritto importante, quindi allora vediamo un po' che ne pensa Daniele Calosi in pochi secondi, purtroppo
velocissimo. Intanto anche questa scelta è una scelta dettata dall'ideologia, quindi non è un elemento che serve a rimettere in corsia nei reparti i medici che non sono vaccinati, perché gran parte di quelli, da quello che ho letto, dalle agenzie, quello che diano anche i sindacati dei medici e degli infermieri, sono persone che sono libere professioniste e che non hanno nemmeno, cioè non lavorano nel settore pubblico. Quindi la prima butade da sconfiggere è che il fatto è questi, è una sorta di sanatoria per tutti quelli che non hanno rispettato le regole. Di questo si tratta, quindi è un'ennesima posizione ideologica del governo che si nasconde dietro la possibilità invece di rimettere in corsia, perché c'è poi medici, tanti medici, saranno una minoranza quelli che rientreranno in corsia, perché da quello che hanno detto i sindacati dei medici e delle infermieri sono sì. La maggior parte di questi sono libere professioni.
Comunque è scritto anche ma non lavorino in reparti a rischio. Poi c'è l'appello dei medici ospedalieri, dirigenti, valuteremo i singoli casi, quindi è una situazione un po' fluida ancora su come
sì,
effettivamente evolverà.
La risposta l'abbiano dato gli scienziati su questa cosa e i loro colleghi medici e infermieri hanno risposto, comunque è una cosa che creerà dei problemi, credo che la migliore risposta sia data da chi se ne intende, insomma, mi sembra che l'abbiano data.
Allora, proprio pochi secondi ancora, Claudio?
Sarebbe scaduto al 31 dicembre, quindi voglio dire, è stato anche questo, ci sembra un po' una forzatura.
Comunque, staremo a vedere. Grazie allora, Daniele Calosi,
grazie a voi.
Segretario della FIOM CGIL di Firenze, a risentirci presto su RVS.